In poche parole abbiamo già detto due volte la parola Padre, ecco il segno della croce e con il saluto iniziale. E questa parola diventa importante nel Vangelo di oggi e anche lo è nel testo profetico, anche se compare in un'altra versione di genere con la parola Madre. E prima ho avuto un incontro con i genitori dei bambini del battesimo e abbiamo cercato di incominciare un cammino di preparazione proprio riflettendo a queste parole padre, madre, figlio, figlia. Poi naturalmente c'erano anche altri personaggi, c'era lo zio, c'erano i nonni, quindi, però direi le relazioni fondamentali che oggi ci vengono proposte sono queste, della paternità e figliolanza. Ecco, allora, prima di tutto, prima di vedere che cosa vogliono dire anche nel nostro comportamento quotidiano queste cose, vogliamo compiere un atto di riconoscenza a Dio perché ha generato, ci ha generati come suoi figli e continua a riconoscerci e accoglierci come suoi figli amati, anche quando noi non meriteremmo molto questo amore. Questo è il momento in cui gli chiediamo di aver pazienza, di continuare a esercitare e farlo sempre di più, la sua paternità e maternità amante. È piuttosto illuminante il modo con cui comincia il Vangelo che abbiamo appena sentito. E le espressioni che usa Gesù all'interno del suo discorso, che come sappiamo lui ama spesso fare in parabole, quindi servendosi di immagini di realtà che appartengono alla vita ordinaria, quotidiana. In questo caso c'è il padrone e ci sono i suoi servi, i suoi schiavi. Ai tempi di Gesù era abbastanza frequente questa dimensione della vita, del mondo del lavoro. E allora dice, nessuno può servire a due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, oppure si affezionerà all'uno e disprezzerà l'altro. Ora, quello che fa pensare, colpisce di questa parabolina che Gesù dice, sono proprio i termini con cui si descrivono i rapporti tra padrone e servo, padrone e schiavo, che non sono i termini normali di questo, perché si dice odierà, amerà, si affezionerà, disprezzerà. Cioè, questi sono termini che riguardano un altro tipo di rapporti. Non è il rapporto schiavo-padrone. Amare, odiare, affezionarsi, disprezzare. E riguardano i nostri rapporti più ordinari, i nostri rapporti più importanti. Non è che io con il mio capo ufficio abbia un rapporto di amore e odio. Può anche succedere che si arrivi a odiarsi, però. Qui, per esempio, qui in cooperativa, io vedo che le cose sono un po' diverse, perché in effetti i rapporti, le relazioni sono molto anche nel termine dell'affettuosità, e quindi si vede che, vabbè, qui non c'è un padrone, c'è Tiziano che fa un po' da guida dei lavori, ma non mi sembra che sia la figura di un padrone di schiavi. E d'altra parte, gli altri che sono qua entrano con lui in una dimensione che appunto riguarda il mondo affettivo per tante cose. Certo, ci sono anche le questioni del lavoro quotidiano da affrontare, però certo, è evidente, lo vedo anche quando ci si trova, si va a visitare la parte di cooperativa che è lì alla Dozza, è la stessa cosa, ci sono dei rapporti di lavoro, ma c'è tutto un altro mondo di sentimenti che è predominante, perlomeno questa è l'impressione che io ho visitando questi luoghi. Non so se sia la stessa cosa negli altri luoghi di lavoro. Fatto sta che Gesù, in ogni caso, usa questi termini che fanno un po' saltare la normale categoria di rapporto lavorativo e introducono invece dentro l'altra categoria, che è quella della relazione di amore. E quindi, siccome sta parlando del nostro rapporto con Dio, perché è a questo che si riferisce, lo dice subito dopo, non potete servire Dio e la ricchezza, quindi sto parlando, il disvelamento della parabola è questo, il padrone di cui parlava nella parabola è Dio, e i servi, gli schiavi siamo noi, però in cui appunto questo Dio non è più padrone, questi servi non sono più schiavi, ma c'è un altro tipo di rapporto. Ecco, questa è un po' la linea guida per me di tutta questa domenica. Allora, risalendo un po' nelle letture, si vede questo, no? Per esempio, il testo, brevissimo testo profetico, il testo di Isaia, parla ancora dei rapporti tra Dio e il suo popolo, tra Dio e noi. E dice, intanto prende in considerazione il popolo che viene descritto come una donna, spessissimo è così, nella Bibbia, e lei dice, ma il Signore mi ha abbandonata. E qui probabilmente il tono del rapporto è di tipo nuziale, spesso Isaia usa questa parabola delle nozze. Sion, Israele, è una donna che Dio ha sposato, però poi è successo qualcosa per cui è stata abbandonata, è andata in esilio, e a questo punto si chiede, ma allora il Signore si è dimenticato di me, mi ha abbandonata. E il profeta è incaricato dal Signore di dire, no, non può essere così. Una madre può dimenticarsi del figlio delle sue viscere, del figlio del suo utero, dice letteralmente. No, non è possibile, ma anche se avvenisse questo, che una madre si dimenticasse del suo figlio, io non ti dimenticherò mai. È interessante anche lo scatto, il passaggio, no? Sion usa la terminologia del rapporto nuziale e quindi avrebbe dovuto rispondere il profeta e il Signore, che è il tuo sposo, ti dice no, non ti abbandonerò, invece no. Cambia il tipo di relazione, passa da genitore a figlio, ma poi cambia anche di genere. E si dovrebbe pensare, un padre può dimenticarsi del figlio, no? Una madre. Quindi Dio in questo momento si sente una madre nei confronti del suo popolo. Interessante, questa cosa qua è anche piuttosto rara nella scrittura, che Dio appaia più al femminile che al maschile. Quindi, mi sembra che ci stia come l'inizio del Vangelo. Il tipo di rapporti al quale il Signore vuole abituare il suo popolo è di questo. Il livello di profondità dei rapporti è questo. Sposo, sposa, padre, figlio, madre, figlio delle sue viscere. Non si può dimenticare. Può succedere che ci siano delle fratture che portano addirittura anche all'allontanamento, all'esilio, si perde la casa. Interessante questa cosa qua. Israele perde la casa, è sbattuto fuori di casa. Dove la casa per Israele vuol dire soprattutto il Tempio, il modo con cui Israele chiama il Tempio, la casa. Allora, può succedere anche nella storia che i rapporti tra padre, madre e figli giunga addirittura a questo punto drammatico della espulsione di casa del figlio. È bene pensarsi questa cosa, perché anche a me succede spesso questa cosa, che mi succedono delle cose per le quali mi sento fuori casa. Pensiamo ancora alla classica parabola, no? Del figlio che figlio prodigo che va via di casa. Siamo così. Se si perde, come si diceva una volta, la grazia di Dio, ci si trova fuori casa, si sta male fuori di casa. C'è la fame, c'è il buio, c'è il freddo, si è soli, c'è l'angoscia. E qualche volta noi sperimentiamo questa uscita di casa, eppure evidentemente ogni tanto il Signore sente il bisogno di metterci in questa esperienza per farci capire, appunto, come in quel caso, quel discepolo, quel figlio, quanto si sta bene in casa. Poi, il testo dei Corinzi. E qui il tema è quello del rapporto tra un padrone di casa e i suoi servi, ma nel senso di ministri, di amministratori. Anche Paolo si serve molto di questa immagine, questa parabola, e dice: che cosa sono io? Lui sta scrivendo ai suoi fratelli, figli di Corinto. Io sono un amministratore, fungo da amministratore. C'è questo padrone, il capo, il signore, però poi lui si serve di alcuni che amministra. Il suo modo di essere ministro è questo. Ora, che cosa si chiede Paolo? Di un amministratore si richiede che sia una persona onesta, fidata, di cui ci si può fidare. Direi che è un discorso abbastanza anche attuale, no? Cioè, tutto il problema dell'amministrazione, soprattutto delle cose pubbliche, il problema è sempre quello, no? Ma è uno di cui ci si può fidare, non è che mette in tasca le cose che sono di tutti. Allora, anche qui, quindi, si potrebbe pensare che un primo livello di rapporto che Paolo stringe con il Signore, anche con i suoi fratelli, sia questo di tipo funzionale. Io esercito una funzione, devo stare attento perché devo rendere conto di questa funzione, devo comportarmi bene perché questo padrone poi mi può giudicare, ma anche voi di Corinto potete giudicarmi in base al modo con cui io avrò amministrato. E c'è tutto questo problema che percorre la lettera. Però a un certo punto questo salta, perché dice un attimo, ma la questione del giudizio è ancora una valutazione che riguarda un operato, una funzione. Ma qui invece Dio mi ha messo nel cuore un'altra cosa, cioè che Lui mi vuole bene in ogni caso. E quindi io addirittura potrei, nel fare un bilancio del mio servizio, pensare di avere commesso degli errori o anche di aver fatto tutto bene. Non conta niente. Cioè, anche nell'ipotesi peggiore, ugualmente il Signore non mi misura così. Ricordate domenica scorsa tutto il discorso della misericordia, non ci ripaga secondo. Ma anche se io fossi convinto in coscienza di aver fatto tutto bene, mica per questo sono a posto. Mica per questo sono giustificato. Io sono giustificato per grazia, non perché ho fatto tutto bene. Quindi Paolo è ben convinto che questa sua posizione non può essere giudicata secondo i termini normali, umani, delle valutazioni, dei giudizi, risultato di questo servizio. È tutto riposto nel cuore di Dio. Quindi per quanto sta in me, dice Paolo, io non posso neanche giudicare me stesso. Figurarsi se posso giudicare gli altri. L'unico giudice è il Signore. Egli metterà in luce i segreti delle tenebre, manifesterà le intenzioni dei cuori, allora ciascuno riceverà da Dio la lode. Bello anche questo, cioè l'inizio è piuttosto preoccupante, no? Dice, egli metterà in evidenza le cose nascoste, verranno fuori tutte le cose brutte che abbiamo fatto, e dice, e così ognuno riceverà da Dio la bastonata, non dice la lode, in modo anche qui piuttosto illogico con cui il ragionamento di Paolo procede. Ecco, poi il terzo passo è quello della... ci sarebbe il Salmo, solo in Dio riposa l'anima mia, solo in Dio spera l'anima mia, Lui solo è mia roccia, Lui solo è la mia salvezza, Lui solo è la mia speranza. Anche lì si vede bene, no? Cioè non è che uno confida in quello che può aver fatto di buono o di non buono. Alla fine bisogna proprio mettere tutto lì. Il Vangelo. Vangelo prende in esame i nostri pensieri quotidiani, le preoccupazioni tutti i giorni. Che cosa mangeremo, che cosa berremo, di che cosa ci vestiremo, penso che siano proprio le preoccupazioni di tutti i giorni. Preoccupazioni di tutti gli uomini. Qualcuno prima della messa mi ricordava che in questo momento c'è gente, soprattutto in posti di guerra, che è tagliata fuori dai rifornimenti del minimo necessario per vivere, il pane, l'acqua, le medicine. Insomma, sono situazioni veramente drammatiche. E pensare che ancora nel 2014, poi a poche centinaia di chilometri da noi, ci siano queste situazioni. E un testo come quello di oggi, in cui Gesù prende in esame anche elementi un po' poetici della vita, no? Gli uccelli del cielo, i gigli del campo, potrebbe far pensare che Gesù in fondo fa un po' il poeta, appunto, e quindi vive in un suo mondo tra le nuvole, non è consapevole invece che questi sono veramente i problemi che abbiamo tutti i giorni. Se non fosse il fatto che lui a un certo punto dice: il Padre vostro celeste sa che ne avete bisogno. Più precisamente, il testo dice: sa che avete bisogno di tutte queste cose, riferendosi appunto al pane, al mangiare, al bere e al vestire. Il Padre vostro celeste sa che avete bisogno di tutte queste cose. Quindi non è che si neghi la necessità, solo che lui pone una priorità. E la priorità è il regno di Dio e la sua giustizia. Ma prima di dire questa priorità, per me è importante l'altra cosa, cioè che dice due volte il Padre vostro celeste. Qui a che punto siamo nel nostro itinerario di Matteo che abbiamo percorso in queste settimane? A partire dalle beatitudini, poi il sale e la luce, e poi è stato detto ma io vi dico. Ecco, ricordate tutte queste domeniche, ne abbiamo fatte quattro così. E l'elemento nuovo è al capitolo 6, veramente già domenica scorsa lo sentivamo, siate figli del Padre vostro che sta nei cieli, che fa piovere sui giusti, sugli ingiusti, fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni. Quindi già compariva questa figura, Dio come Padre. Poi nel capitolo 6 addirittura emerge il grado massimo nell'insegnamento del Padre nostro e in tutto quello che si dice in questo capitolo. E qui noi siamo a questo punto. Vengono saltati i testi che sentiremo mercoledì per le ceneri dell'inizio del capitolo 6. Ecco, che cosa per me è importante? Che questo Vangelo quindi ci mette prima di tutto di fronte a questa realtà, che noi riguardo a Dio siamo figli, siamo figli amati. Era un po' questo quello che sostanzialmente mi sembrava che venisse fuori da Isaia, da Paolo, dalle immagini evangeliche di Gesù. Allora questo, anche dal Salmo, questo per me sarebbe importante che rimanesse proprio impresso nei nostri cuori. C'è un riprovero molto forte che Gesù fa oggi nel Vangelo. Dice: uomini di poca fede, uomini di poca fede. Poca fede. Allora mi sono chiesto: perché abbiamo poca fede? In che cosa consiste la fede per Gesù in questo? È abbastanza facile, no? La fede per Gesù in questo Vangelo vuol dire aver fiducia che Dio ci vuole bene ed è nostro Padre e che non può essere che si dimentica di noi, non può essere che ci abbandona. Questo dobbiamo togliere, può succedere di tutto. Appunto, le situazioni più drammatiche come quella che prima vi dicevo, poi la malattia, la separazione, i dissidi, le discordie, le guerre tra i popoli ma anche tra le persone, può succedere di tutto, ma qui c'è un appello alla fede. Uomini di poca fede, bisogna aver fiducia che Lui è il nostro Padre. Non mollare mai su questo, anche quando noi saremmo portati a pensare che è proprio colpa nostra quello che ci succede, che quindi ce lo meritiamo, lo stesso. Allora, per questo io credo che anche quando Gesù dice cercate prima di tutto il regno di Dio e la sua giustizia, voglio dire questo, cos'è questo regno? E questo regno è proprio questa situazione nuova in cui Gesù ci ha messo, che siamo suoi fratelli, siamo figli di Dio, siamo amati. E il regno è questo. Ho usato domenica scorsa anche questo, domenica userò il prefazio che mette in evidenza questo aspetto, che siamo in questa situazione nuova, il regno. E il regno è governato da un re che è un padre, non è un guerriero, non è un giudice, è un padre. E noi siamo non dei sudditi, non degli schiavi, ma siamo dei figli amati. Ecco, tutto il nostro percorso, anche battesimale quest'anno, perché ci stiamo preparando a dei bei battesimi, vorrebbe avere il significato di ripercorrere, di approfondire questa coscienza che non è mai abbastanza presente alle nostre attenzioni, alle nostre anime. Io lo dico proprio per me. Entrare in questa dimensione di pace e di gioia interiore che viene dal sapere che siamo oggetti di questo amore. Cercare prima di tutto questo. Cercare prima di tutto questo.